Buongiorno a tutti, sono sempre molto contento di venire qui al Dossetti e a questa iniziativa, a molte delle quali ho partecipato in passato e tra l'altro ad una relativamente recente, circa la presentazione. Ditemi se si sente, perché io ho una voce molto afona, non si sente tanto, vero? E questo il... va bene, questi altri non c'entrano. Mi ricordavo la presentazione di un mio libro non antico, anche se non più recentissimo, che è Capitalismo, Mercato e Democrazia, che è una raccolta di saggi importanti su questi argomenti e sugli argomenti di cui ha parlato brevemente Gaiani adesso, e che rappresenta una documentazione importante per chi ci vuol capire qualcosa della situazione in cui noi siamo, come questa democrazia in realtà necessariamente delude le aspettative egualitarie e democratiche che ad essi rivolgono, e come bisogna resistere a questa delusione, e come questa delusione è inevitabile. La democrazia come la sogniamo, che poi è il potere decisionale affidato a tutto il popolo, intendo dire ai 60 milioni di italiani, ma ai 7 miliardi, se ci proiettiamo in una dimensione mondiale, dei cittadini di questo mondo, e che da subito è risultato come non credibile. Il potere è per natura sua, diciamo, indivisibile, è esercitato da una singola persona o da un gruppo ristretto di persone animate da una volontà politica, e questo è stato all'origine della reazione contro la democrazia alla fine, diciamo, di due secoli fa, voglio dire, tra la fine del Novecento e l'inizio del 2000, una particolare teoria politica che è quella degli elitisti, cioè i teorici delle élite. Da che mondo è mondo, la democrazia è stato un sistema come gli altri, come la monarchia, come l'aristocrazia, per selezionare delle élite che comandano effettivamente, perché per definizione il popolo nella sua numerosità, eterogeneità, incapacità di organizzarsi, non è in grado di prendere delle decisioni politiche, delle decisioni vincolanti per tutte, eccetera. Questi sono, lui ha citato Mosca, possiamo citare ovviamente Pareto, Michels, ha citato anche Michels, in realtà c'erano molti di questi, erano italiani. Questo andò a discredito ovviamente della democrazia e fu una base, diciamo, anche di movimenti totalitari, voglio dire, si formarono sulla base di queste i pensatori totalitari di quell'epoca, la Carl Schmitt, voglio dire, e poi i regimi totalitari di quell'epoca. Da questa osservazione, che è perfettamente ragionevole e di cui bisogna tener conto e di cui si è scritto in maniera enorme, in realtà bisogna partire per maturare un tipo di atteggiamento invece che è molto diverso, un atteggiamento più disincantato, un atteggiamento più, diciamo, limitato nelle sue aspirazioni, cioè, diciamo, decidere in maniera le cose importanti di un grande paese, di una grande comunità, di un collettivo di individui, mediante partecipazione uguale di tutti i cittadini. Tutti hanno, grosso modo, ognuno pro quota il potere di dire qualcosa. Questo non è possibile. C'è qualcuno che riassume queste volontà, le esprime in sé, esercita il potere di mandarle in atto, ed è questa la democrazia possibile, salvo essere poi tendenzialmente in un regime democratico, in successive elezioni, essere mandato a casa se le sue decisioni non hanno soddisfatto. Quindi di accontentarsi di una definizione di democrazia rappresentativa, molto più moderata e molto più cauta, abbastanza scettica, e accontentarsi di questa, fondamentalmente sapendo, no, che non è... La democrazia contiene in se stesso una base egualitaria, cioè il mito della democrazia, è la democrazia della decisione, diciamo, di tutti, è la democrazia delle assemblee greche, è la democrazia dell'agorà, eccetera. Questo era già difficile, difficilissimo, nell'Attica di Pericle, tanto per intenderci, 2500 anni fa, no? Nel senso che già allora c'erano dei personaggi chiamati in greco demagoghi, no? E questi demagoghi erano coloro i quali avevano più peso nell'assemblea di tutti gli altri, semplicemente per la loro maggior abilità, per la maggior ricchezza, per il maggior tempo disponibile, no? A esercitare la cosa pubblica rispetto alla gente che doveva spingere l'aratro o, diciamo, imbracciare lo scudo dell'oplite per la difesa della comunità. Cioè, questi personaggi che già guidavano e orientavano le decisioni. Questa cosa poi, no, però le decisioni erano prese veramente da tutti, nel senso per alzata di mano, in una meravigliosa assemblea, in un meraviglioso stadio, tutti prendevano queste decisioni, addirittura in paesi enormi, paesi grandi come questo, anche questa cosa in cui tutti quantomeno all'atto formale della presa di decisioni, no? Partecipavano, oggi ovviamente questo è impossibile, viene delegato a rappresentanti e l'introduzione di rappresentanti introduce un elemento necessariamente aristocratico e selettivo all'interno della democrazia. Insomma, diciamo, questo elemento è insuperabile e bisogna rassegnarsi a un'idea, no? Che è quella espressa, che è quella espressa da una famosa battuta di Churchill, La democrazia è il peggiore dei sistemi decisionali possibili, fa casino, no? Salvo tutti gli altri. Ecco, se uno, diciamo, medita le due frasi di questa endiade, di questa doppia battuta, è il peggiore dei sistemi, eccetera, e va a vedere perché è un sistema cattivo, grosso, perché è vero anche questo, e però pensa, meglio però degli altri, se uno riflette a questo, a un certo punto può anche, non dico accontentarsi del meno peggio, cioè è buffo, è triste dovere accontentarsi del meno peggio, è una cosa che non vale a dire un giovane, una cosa di questo genere qui, però può evidentemente capire molte cose e come ci si può adattare alla situazione in cui siamo. E vivo subito, sono in grado di dimostrarlo adesso perché il mio tema era diverso, ma volevo riallacciarmi alla bellissima introduzione di Gaiani, voglio dire, perché questa è la cosa. E riallacciarmi a questo, se va a vedere in profondità perché è così possibile, uno si rende conto alla fine che la cosa diventa la qualità di una democrazia, no? La qualità della partecipazione popolare dipende fondamentalmente da una cosa, dalla qualità delle popolazioni, delle comunità nella quale si esprime. La democrazia dei norvegesi o degli olandesi o dei nordici, no? È una, nonostante abbia tutti questi limiti, nonostante non siano tutti norvegesi, tutti gli olandesi, tutti gli svedesi a partecipare attivamente alle decisioni, ma siano i loro leader fondamentalmente, nonostante questo, il grado di controllo che ogni singolo olandese, norvegese, eccetera, esercita su questi leader, il grado di comprensione che questi hanno del perché i leader hanno preso quelle decisioni e non altre, e la qualità del dibattito che le ha accompagnate è così alto che in realtà di una migliore democrazia di questa non possiamo. Ma se la democrazia è fatta, diciamo, nello Zaire, come si chiamava una volta, nella Repubblica Democratica Congolese, no? Al suolo dei macete o delle armi, o se viene fatta in paesi, no, la cui cultura politica è violenta e altamente ideologica nel senso tradizionale del termine, eccetera, in cui non si capisce, nessuno esprime bene le ragioni, le proprie ragioni, ma c'è urlo, strepito e c'è violenza, eccetera, questa sarà una cattiva democrazia. Quindi noi avremo, nonostante i vincoli della democrazia, nonostante che le singole il potere democratico affidato a tutti, non è possibile, perché deve essere poi uno o un ristretto gruppo a prendere decisioni che molto spesso devono essere prese in condizioni di fretta, di incertezza, di rapidità, di natura profondamente tecnica e quindi di competenza molto elevata di coloro che le devono prendere o devono farsi assistere. Voglio dire, le decisioni vanno prese così, però se c'è dietro una popolazione consapevole, colta, educata, no, intimamente, diciamo, civile e democratica, cioè la qualità della democrazia dipende dalla qualità delle popolazioni che tale democrazia esprima, e il tempo necessario per esprimere, per creare comunità di questo genere è un tempo inevitabilmente lungo, no? Alcuni paesi, pochissimi, ci sono riusciti in condizioni particolari, voglio dire, in momenti particolari in Europa, eccetera, altri sono molto lontani da questo punto, e importare la democrazia in paesi di questo genere, paesi che non hanno avuto la lunga esperienza del liberalismo, nei paesi, diciamo musulmani per esempio, si sta parlando di questo ovviamente, importare lì la democrazia e pretendere che funzioni in maniera civile, che dia, che rispetti alle due, diciamo, cose fondamentali che la democrazia deve, anche con questi limiti, deve rispettare. Da un lato una ragionevole partecipazione di tutti, sia pure in modo subordinato, alla presa di decisioni, e dall'altro fatto. L'altra cosa per cui una forma di governo viene, a cui deve rispondere una forma di governo, cioè che siano decisioni di buon governo, cioè fondamentalmente che siano decisioni tali da essere prese in vista del benessere dei nostri figli e nipoti. D'essere tali, no, per cui, diciamo, il benessere materiale e morale delle popolazioni che ci succederanno, no, nello stesso territorio sia elevato, eccetera. Quindi buon governo, d'accordo, e partecipazione attenta e critica, questi sono i due caratteri fondamentali che diamo alla democrazia, non decisione da parte di tutti, questo è impossibile, ma neanche, ovviamente, il grande sbaglio degli elitisti, no, la tragedia degli elitisti dell'inizio del Novecento, della fine dell'Ottocento, dei Pareto, dei Mosca, dei Michels, di tanti, non parliamo naturalmente di Carl Schmitt, eccetera, di coloro che lo seguirono, furono dalla comprensione che una democrazia nel senso di partecipazione attenta e popolare e continua alla presa di decisioni non poteva essersi, saltare rapidamente al fatto e allora ci sia la dittatura. No, questo è l'errore tragico, è una cioè dal fatto che la democrazia così come veniva vantata è una stupida falsità. E guardate, capite, la retorica delle volte fa sì che vengono dichiarate delle stupide falsità, in politica molto spesso avviene, delle cose che sono palesemente false, sperando che la gente sia scema e ci creda, no? Ma molto, è un pericolo, guardate, questo è un grandissimo pericolo, non per il fatto stesso che queste cose sono false, eccetera, ma perché la delusione che poi subentra, no, ti può indurre ad abbracciare tesi ancora più pericolose, cioè dalla delusione, diciamo, subentrata dall'analisi dura e scientifica dei Mosca, Pareto, eccetera, che la democrazia, come veniva vantata anche dai socialisti, dai socialdemocratici, eccetera, non può esistere. Non esiste, non può esistere quel tipo di democrazia lì. Ha poi indotto, allora, grosso modo, gran parte della popolazione, allora affidiamoci a un dittatore, voglio dire. Ha indotto sostanzialmente a fare il salto e non a forme ragionevoli, equilibrate, no, rappresentative, no, della volontà politica di tutti, mediante istituzioni partitiche ragionevoli e, diciamo, base di dibattito. Vabbè, ma questo mi porta da un'altra parte. E le cose in cui ho scritto, vi dicevo, ho già tenuto 4 anni fa quando è uscito il libro, no? Questo libro si chiama Capitalismo, Mercato e Democrazia, no? È un libro del Mulino, a mia firma, ed è fatto grosso modo di una prima parte, di una lunga prima parte in cui pongo tutti i concetti fondamentali, e una seconda parte in cui ci sono un insieme di testi di riferimento che sono molto importanti, voglio dire, che io ho trovato quantomeno molto importanti, e lì a questo mi affido per le considerazioni che stavo facendo adesso Lorenzo. Lasciate di dire due cose sulle parole troppo gentili che ha usato nei miei confronti Giovanni. So che sono, ci crede, so che sono guidate da ragionevolezza e affetto, per questo gli sono grato. Mi ha definito come una persona che non aspira al potere. Questo vuol dire molto più semplicemente che io non sono un politico. È molto semplice, cioè un politico deve aspirare al potere, deve, è il suo dovere, e non c'è libro più bello, no, più commovente, che io consiglio a tutti, no, per introdurre Max Weber, questo straordinario, meraviglioso pensatore, che è difficile, e proprio per questo non ha avuto il fascino e la fama di tanti altri, Marx per primo, voglio dire, no? Ma secondo me è il più grande studioso di questi fenomeni e di tanti altri, tra l'altro del fenomeno della religione, è un grandissimo pensatore delle religioni, e per lui è chiarissimo che il termine carisma, no? Il potere carismatico, voglio dire, su cui si basa la vocazione, nel senso, no, è tratto dalle religioni, e sulla sua analisi delle grandi religioni monoteistiche e di altre grandi religioni, no, in economia e società, questo librone di scritto che è stato fatto, in realtà che è in parte inediti, in parte editi, è stato fatto dopo la sua morte, ma è una cosa da leggere, una cosa difficile, non vi prometto cose facili, però sono comprensibili da persone mediamente colte, voglio dire, libri di una bellezza sublime. Ma il libro, no, che tutte le volte che io lo leggo, ma ve lo dico sinceramente, mi fa piangere, no, per la commozione e la bellezza, è questo libretto. È una conferenza che lui fece dopo l'enorme sconfitta, tragica sconfitta della Germania, che è la politica come professione, Politik als Beruf, come professione e vocazione, no, perché le due cose sono insieme. La politica, Max Weber, la politica come professione, ce ne sono edizioni in tutte le case editrici, ma insomma se metti su vedi l'edizione italiana migliore, cerca di prendere un'edizione che non abbia prefazioni di nessun tipo, è un libro
e io l'ho letto con prefazione di Cacciari, che mi ha un pochino confuso le idee, ma comunque
quella poi confonde moltissimo. Allora, di Cacciari stimo, è una persona molto intelligente, ma segue un suo filone, poi di Schmitt eccetera, no, questo va letto come si legge un Vangelo, cioè non ha bisogno, come i protestanti leggono il Vangelo, non ha bisogno di prefazioni o di spiegazioni. È un libro di una tale potenza, no? Alla fine vedete, è molto commovente, ma all'inizio è praticissimo, spiega come è fatta la politica, spiega che chi non aspira al potere, no, non può fare politica, però tra coloro che aspirano al potere ci sono due tipi, quelli che aspirano al potere di per se stesso, no? Che sono la grande quantità dei politici normali, e quelli che aspirano al potere perché hanno una grande idea, perché sono alimentati da una vocazione, perché professano una fede. E poi nelle righe c'è scritto che, ma anche tra coloro, no, che professano una fede, ci possono coloro che professano fedi giusti e fedi sbagliate. Insomma, è questa la cosa. E questo è un po' qualcosa. Però leggetelo, no, veramente è una. Se soltanto vi do l'idea, non leggete altre cose. Di leggere questo testo qui, di capire la dimensione di Max Weber. Io di Max Weber sono totalmente innamorato perso, dopo la mia, quando ero giovane, non so se ricorderai, un mio carissimo amico che è morto di recente, che si chiama Vittorio Rieser, no, un grande compagno e amico di straordinarie capacità eccetera, che era però abilissimo anche nel fare dei calambur, delle battute, ne faceva, nell'ultimo suo stadio politico era di avanguardia operaia, poi ha lavorato sempre per il sindacato, per la CGIL, faceva dei calambur e delle battute bellissime, era un titolista straordinario del giornale di avanguardia operaia. Per esempio, una volta che, sorprendendo tutti, la sinistra vinse le elezioni a Cinisello Balsamo, no, questo venne in realtà allora, lui diede questo titolo, no, fidando sulla conoscenza, no, e sulla cultura dei suoi lettori: il socialismo in un paese solo, due punti, il caso di Cinisello Balsa. Questo per l'idea, ricordate, il socialismo in un paese solo era la difesa con cui l'Unione Sovietica si difendeva rispetto alle accuse di, perché siamo stati costretti a fare poi il socialismo, noi pensavamo al socialismo, al comunismo come movimento mondiale, e siamo invece ridotti a un paese per di più sottosviluppato, non era certo la cosa che prevedeva. Un'altra sua battuta, questa riguarda me, lo diceva lui nei miei confronti, per dirvi, quando loro erano marxista naturalmente, poi sono diventato più weberiano che marxista, e la battuta era credete in Marx e sarete salvati, con la S maiuscola. Con la S maiuscola. Questo è un po'. No, per dirvi questo, no, io sono stato marxista. Un marxista duro, anche perché allora sapevo bene il tedesco e quindi andavo in giro con i Grundrisse che non erano ancora stati tradotti a spiegarli al popolo, vediamo così. Bene, dopo da allora in realtà.
Bene. Umberto Eco diceva sempre che Chi conosce il tedesco passa la sua vita a sapere il tedesco.
No, è andata bene perché adesso l'ho largamente dimenticato, più o meno ce la faccio a leggere i giornali seri, ma non. Ok, questo per dirvi semplicemente, diciamo, allora di Max Weber, vi prego, prendete questo libro. È piccolo, è una conferenza che lui fece ai cadetti militari, diciamo, a Monaco di Baviera nel 20, no, alla fine del 19, voglio dire, insieme con una grande, altra grande conferenza, la scienza come professione, cui separa nettamente i due campi. La scienza è una cosa, no? E praticamente uno che fa scienza si deve spogliare delle passioni, no? Lì invece chi fa politica deve avere una passione, una grande passione, e affrontarla con la serietà di un grande religioso. Insomma, no, non vado avanti se non mi commuovo. Va bene, questo era un po' la cosa, di questi vi parlava lui. Vi parlo della modesta conferenza che sto facendo, che è questa. Allora, questo è un testo che è già uscito. Allora, questo testo non ce l'ha, io pensavo che fosse stato distribuito, ma non ce l'avete. In ogni caso, guardate, non vi consiglio di leggere, no, intendo dire, uscirà su Stato e Mercato, in una rivista accessibile, uscirà su Stato e Mercato, che è una rivista del Mulino, importante, diciamo in settembre più o meno, il numero 2 di quest'anno di Stato e Mercato, no? Con tutte le sue note, eccetera. È un testo accademico questo, in realtà, cioè a modo suo, non è, a differenza dei libri, degli altri miei libri che ho presentato qui, di quello sul Partito Democratico, di questo qua sul capitalismo e democrazia, non è pensato per un pubblico colto, per il mitico pubblico colto, informato, ma non specialistico. Questo è pensato per specialisti di filosofia politica, scienza politica, economia, cioè si gode, se si gode, voglio dire, soltanto se uno sa un bel po' di cose di queste materie. Spero che sia leggibile anche senza. Lui è ovviamente più che colto, è quasi specialista.
Figurati.
E comunque si legge, si riesce a leggere.
Sì. Sì, con fatica. È molto scorrevole. No, a me pare scorrevole.
Vabbè, comunque. Allora, ha un cellulare acceso, ma no, sì, nessuno mi sta telefonando. Lo spengo, ma non era il mio che faceva pasticcio. Spengo. Ok. Allora, questo è stato scritto appunto a una grossa conferenza dei Lincei, fatta per festeggiare e onorare il 50° il centenario della nascita di Max Weber, in cui c'erano i maggiori specialisti tedeschi di Max Weber, e il mio deviava un poco perché affrontava un tema sul quale io ho delle riserve critiche nei confronti di Max Weber. Non ho riserve critiche sulla sua visione del capitalismo. Tenete presente che lui visse il capitalismo nella sua fase, diciamo, di egemonia britannica, inglese, voglio dire, no? Capitalismo del gold standard, cioè il capitalismo associato al colonialismo, l'imperialismo, diciamo, inglese fondamentalmente, questa è la cosa. Poi la lotta tra i paesi, diciamo, potenzialmente imperialistici, cioè la lotta tra l'Inghilterra, fondamentalmente la Gran Bretagna, da un lato, gli Stati Uniti, no, vicino e alleato dell'Inghilterra, ma in realtà in competizione con essa, la Germania, il Giappone, per dire i paesi seri, e i paesi lievemente meno seri, la Russia di allora e il Giappone, meno seri, profondamente seri, ma insomma meno potenti, ecco, questa lotta che poi sfociò della Prima Guerra Mondiale. E lui visse la Prima Guerra Mondiale come, diciamo, partigiano, fanatico, no, dell'impero tedesco, nonostante lui avesse moltissime critiche da liberale, seppur liberale di centrodestra, nei confronti dell'imperatore, del sistema che questo aveva messo in piedi. Lui visse lealmente e da partigiano, arrivando anche a frasi che non mi sarei aspettato, perché ho letto da parte di Max Weber, di scarsa obiettività, poi la delusione, diciamo, bellica, e poi questo periodo straordinario, proprio di risveglio intellettuale durante la guerra e nell'immediato dopoguerra, in cui scrisse la famosa Costituzione, in cui partecipò, non la scrisse lui, a tentativi di influire sulla Repubblica Democratica, sulla Costituzione della Repubblica Democratica Tedesca, no, di Weimar, e poi morì per una specie di spagnola, voglio dire, morì per una polmonite legata, diciamo, a questa epidemia, diciamo, dopo post bellica, insomma. Questo è, poi ha 54 anni, morì giovane, insomma. Poi relativamente giovane, avendo prodotto una cosa sterminata, insomma. Il mio problema è se tra le varie cose che lui scrisse e produsse ci sono delle riflessioni serie sul potenziale conflitto tra capitalismo e democrazia. Lui trovava, per lui il capitalismo è un effetto della modernità, cioè sostanzialmente la modernità non poteva, e dei processi di razionalizzazione, no? Che andavano avanti nel mondo e che avevano creato, diciamo, lo Stato moderno, e con lo Stato moderno la burocrazia moderna. Fondamentalmente un sistema in cui un insieme di, che lui descrisse nella loro origine storica, no? E che lui vide nell'origine storica, voglio dire, che lui riporta, diciamo, al mondo protestante fondamentalmente, ma insomma l'origine storica, per cui, diciamo, chiedo scusa ma sto cominciando a sudare. Allora, lui, no, la cosa di cui, no, questa cosa qui, se diciamo questa forma di cioè lui vede grosso modo che la modernità, diciamo, va avanti, diciamo, come modernità economica, e allora diventa capitalismo, è necessariamente capitalismo, perché è il sistema che è massimamente in grado di organizzare in modo efficiente le risorse del paese in cui opera, no? E ha dentro una molla motivazionale, cioè la molla del profitto individuale, diciamo, molto forte, che lo porta a spingere avanti in tutti i modi l'innovazione scientifica, che è un pezzo della modernità importante. Quindi per lui il capitalismo, no, è, ma questo non diversamente da Marx naturalmente, il capitalismo è la forma superiore che la divisione del lavoro e l'organizzazione dell'economia hanno assunto in fase moderna. Questo è il capitalismo per lui, con questa poderosa molla motivazionale e con quelle istituzioni che sono, diciamo, quelle che già Marx aveva delineato in maniera perfetta, cioè il lavoro formalmente libero, no? In realtà salariato, e totalmente dipendente dall'assunzione da parte dell'impresa capitalistica, la quale agisce, diciamo, in maniera cieca, no? Allo scopo di massimizzare i profitti, e fa questo naturalmente, massimizza i profitti se inventa un insieme di prodotti che sono apprezzabili da una grande massa di persone, cioè se riesce a vendere, diciamo, questi prodotti, i prodotti a queste imprese che producono beni apprezzati, diciamo, su un mercato apprezzati dalle persone, e quei beni che servono a fare i beni che poi vengono venduti alle persone, ma alla fine ha dentro, diciamo, questa carica molto importante di natura, diciamo, rivolta al mercato e rivolta al benessere individuale e materiale delle singole persone. Capitalisti sono quelli che organizzano in maniera il più razionale possibile, sotto la spinta del profitto, no? L'organizzazione della produzione. Questo è il modo più, diciamo, razionale, vedete, poi la spiegazione è lunga, voglio dire, in cui si possa organizzare questo, perché implica in se stesso la concorrenza, cioè capitalisti inefficienti vengono spazzati via dal mercato e rimangono soltanto i più capaci. Quindi c'è questa molla poderosa, la spinta del profitto e l'eliminazione dell'inefficienza da parte della concorrenza. Tutte cose che naturalmente anche Marx aveva visto, e che anche gli economisti di allora, guardate, c'era un'enorme ricerca economica in corso, vedevano. Questo è il primo pezzo fondamentale della razionalizzazione del mondo moderno. Il secondo pezzo fondamentale è la razionalizzazione dello Stato, cioè di chi è in grado di esercitare violenza legittima, diciamo, nell'ambito di un territorio circoscritto. Violenza legittima. Però lui spiega naturalmente cosa vuol dire legittima, no? Che cos'è la violenza arbitraria, no? E che cos'è lo Stato. Lo Stato si basa poi sulla burocrazia, cioè sostanzialmente ha elaborato un altro strumento poderoso. Noi quando parliamo di burocratico lo usiamo come una brutta parola, no? La burocrazia. La burocrazia in realtà è una delle manifestazioni più alte e più perfette della razionalità organizzativa moderna. Cioè la burocrazia c'era l'impresa e la burocrazia, organizzata in modo solo lievemente diverso, ce l'ha lo Stato. E significa che il singolo burocrate è una persona che agisce secondo un insieme di prescrizioni e non transige rispetto a queste. Purtroppo in Germania non hanno esitato neanche quando le indicazioni burocratiche erano quelle di sterminare gli ebrei, no? Ma comunque l'ideale dell'organizzazione burocratica è questo, cioè, ed è una forma elevata di razionalità. Lui non se la prende sul fatto che non è razionale, se la prende col fatto che non ha anima. E non è richiesto né al capitalista né al burocrate avere anima. L'anima la deve avere il politico, ed il politico è fatto il politico idealizzato come lo vede lui, no? Ed è una grande disgrazia quando il politico non ha anima, cioè quando non emerge, diciamo, in una collettività politica, quando in questa collettività politica non emergono delle persone dotate di carisma. Per esempio, io non ho nessun dubbio che lui, diciamo, rispetto alla rivoluzione di Renzi, dico una cosa che poi non riportate lì, lui sarebbe d'accordo. Cioè, sostanzialmente vede grosso modo, dubiterebbe naturalmente, cosa purtroppo di cui dubito anch'io, che Renzi abbia dietro, diciamo, una vocazione che sia qualcosa di più del potere di per se stesso. Che abbia dietro una visione che sia di più del potere di per se stesso, perché per lui non ha vocazione chi vuole il potere, no, a scopi soltanto di profitto, eccetera, il potere di per se stesso, è una vocazione colui che vuole per la sua comunità politica, ha un disegno, per esempio, il disegno per esempio che aveva Weber per la sua comunità politica non era certo un disegno democratico, come dire. Era un disegno di potenza, era un disegno di Deutschland über alles. Questo è il disegno di Weber. Weber è un personaggio di questo genere, non era un democratico spontaneamente. Accettò la democrazia come forma inevitabile di modernità, e questo solo verso la fine della sua vita. Solo quando vide che l'impero tedesco crollò sotto il peso delle sue contraddizioni e sotto il peso della sua irrazionalità, ma e trovava la democrazia un sistema altamente razionale, purché venisse intesa come un sistema di selezioni di élite adeguate. No? E questo è un po' l'idea. Nella Repubblica di Weimar devono esserci elite adeguate, con visione. Il problema è che in realtà più che non lui, più che non Max Weber, aveva ragione un altro che sostenne la stessa idea 30 anni più tardi e che è ancora alle basi della scienza politica moderna, aveva ragione Schumpeter. Nella sua Alois Schumpeter, che è un grandissimo economista, ma però scrisse un saggio, un libro, un saggio di scienza politica, fondamentalmente, in cui fece un paragone tra, grosso modo, politica e mercato, cioè tra democrazia e mercato. No? La democrazia è come il mercato, cioè l'unico suo scopo è di presentare le sue mercanzie, i possibili leader, al popolo, e il mercato li sceglie, grosso modo. Poi, dopo, ha un insieme di regole ferree, per cui se questi, diciamo, di tipo democratico rappresentativo, se poi il popolo non è scontento, li rielegge, se no li cassa. La democrazia è questo e solo questo, la democrazia è un mercato, la democrazia è un mercato politico, che è una visione, guardate, molto più modesta di quella di Schumpeter, di quella di Weber. Perché Weber voleva che, diciamo, le persone scelte dal popolo e capaci di farsi votare dal popolo, quindi usando tutti i trucchi possibili di natura demagogica, non aveva, diciamo, esitazioni sui mezzi, fossero anche degli eroi e dei santi. Lui pretendeva così, cioè il suo mito è molto scetticamente. Schumpeter gli dice: ma che, queste sono persone capaci di guidare delle grosse macchine mediatiche e farsi votare lo stesso, anche se sono dei mascalzoni. Questo è un po' colala, è un'invenzione implicita che muove Schumpeter. La cosa pura e semplice è che la democrazia è come un mercato, in cui la gente va davanti al popolo e, diciamo, offre la sua mercanzia, se stesso come leader, no? E il popolo può essere tranquillamente truffato da un imbroglione, no? E spesso è stato truffato da un imbroglione. E per quello che prima menzionavo, ovviamente, la, l'Olanda o la Svezia, eccetera, perché per un popolo così colto, dotto e moderato, no? E diciamo, è più difficile farlo truffare da un mascalzone. Ma da un popolo come l'italiano, non è il peggio, guardate, non è il peggio, neanche in Europa non è il peggio. Pensate a tutte le nuove democrazie dell'est, voglio dire, pensate alla Grecia, eccetera. Io sono terrorizzato da quello che può succedere in Grecia, ve lo dico subito. Comunque, questo è un po' quello. Quindi la breve, diciamo, silloge che vi ho dato di chi era questo grande. Quindi lui vedeva la razionalizzazione che avanza nell'impresa col capitalismo, che avanza nella politica e che avanza tramite lo strumento burocratico, tutti strumenti senza anima, cioè no, tutte di grosso modo fenomeni che richiudono la civiltà in quello che lui chiamava una gabbia d'acciaio, questa è una famosa espressione di Schumpeter, nella gabbia d'acciaio della razionalizzazione. A lui non piaceva per niente la razionalizzazione, gli piacevano gli eroi, gli piacevano la vocazione religiosa. Guardate, gli scritti sulle religioni di Max Weber sono illuminanti, andrebbero letti anche quelli, ma questi sono anche più difficili. E come quest'uomo così giovane scrisse cose così importanti, io lo trovo anche questo commovente, ma quel librettino lì basta. Allora, tutto, no, perché sono fenomeni che vanno avanti quasi indipendentemente dalla volontà delle persone che vi partecipano, diciamo l'impresa spinta dal profitto, la burocrazia spinta dalle regole a cui deve, diciamo, che deve seguire, e guai se non segue queste regole, anche quando ordinano di sterminare gli ebrei, no? E quindi sto scherzando adesso, sto portando all'estremo, quindi pezzi senza anima di una burocratizzazione che avanza, di un mondo che diventa sempre più anonimo, impersonale, burocratizzato, individualizzato, no? Centrato sull'interesse individuale, cosa che lui odiava, e quindi chi poteva buttare l'anima lì dentro era il grande politico. Questa è un po' la sua visione, la visione di Schumpeter. Ma no, sul tema che a me interessa, no, fondamentalmente, che è quella del contrasto, no, tra, diciamo, due pezzi potenzialmente senza anima, voglio dire, cioè che sono il capitalismo che va avanti, si espande, e sull'analisi del capitalismo, guardate, lui è molto simile a Marx, cioè Marx l'ha preceduto in questo, e in questo saggio io non faccio altro che grosso modo prendere i tre più grandi studiosi del capitalismo, no, che sono Marx, sì, ma appunto Polanyi, no, e poi dirò qualcosa di Polanyi e Weber, e confrontarli, diciamo, nelle loro analisi del capitalismo. E c'è tutta, insomma, può essere utile questo mio pezzo, non tanto perché non è comprensibile, ma un po' faticoso, voglio dire, perché è un pezzo tendenzialmente fatto a un consesso di accademici, quindi a quelli ho rivolto, però si legge, e poi sono le indicazioni bibliografiche, perché lì potete, se la cosa vi interessa e vi appassiona, per vedere quanto è complicato il mondo, potevo dire quanto è maledettamente complicato il mondo, ci sono le indicazioni più semplici che sono riuscito a trovare di grandi libri che vi aiutano alla comprensione di questi grandi personaggi. Ecco, l'unico, veniamo al problema della democrazia, in questo mondo senza anima, no? Lui pensa che solo grandi politici democratici, ma singoli politici democratici possono entrare, ma la domanda che mi pongo io è la domanda che si sono posti un sacco di politici democratici, o di, diciamo, persone simili a noi, che vorrebbero, che ancora hanno della democrazia qualche ambizione in più di uguaglianza, perché la democrazia parte fondamentalmente da una premessa di uguaglianza, cioè tutti uguali nelle decisioni che competono alle scelte politiche della propria città, del proprio paese, voglio dire. Se qualcuno ha ancora delle ambizioni, vuole legare alla politica qualcosa di bello, qualcosa che abbia a che fare con l'eguaglianza dei singoli cittadini, beh, non possiamo rassegnarci soltanto alla politica come mercato, in cui arriva un imbroglione, o comunque arriva una persona e dice votate me, votate me. facciamo quel pezzo del libro di Totò,
Votantonio.
E dei cittadini fece votano Antonio, capito? Vorrebbe che ci fosse discussione, partecipazione democratica, vorrebbero questo dalla politica. Ma se le cose stanno così, il capitalismo che si sta espandendo su scala mondiale, come già diceva Lorenzo, è un qualcosa che rende possibile, no, nella democrazia un qualcosa di democratico, in questo senso egualitario, no? E quali sono una democrazia che sta nel capitalismo, e il capitalismo si sta mondializzando, cioè sta diventando un sistema capitalistico mondiale. Non è che a un certo punto il capitalismo è diventato sistema mondiale, dà degli ordini, no? Di efficienza, a cui, diciamo, l'Unione Europea obbedisce tecnocraticamente e senza democrazia. A sua volta l'Unione Europea dà degli ordini, no? A cui i singoli stati, che pure sono democratici, a meno nel senso schumpeteriano del termine, nel senso che in essi si svolgono dei processi politici rappresentativi, in essi si svolgono delle elezioni, mentre in Europa non si svolgono, perché sono una burla le elezioni
per il Parlamento
europeo, perché il Parlamento non ha potere, mentre invece il Parlamento deve avere potere. Quindi guardate, capitalismo internazionale dà ordini ai vari capitalismi nazionali, con il passaggio o meno di un'Unione Europea tecnocratica eccetera, che dà ordini ai singoli paesi: dovete fare questo, dovete fare quello. E a questo punto i singoli paesi hanno una via stretta, l'ambito della loro discrezionalità, su cui i cittadini possono interferire con le loro decisioni, con i loro voti, è molto ristretto. E in realtà le cose più importanti, quelle che più interessano ai cittadini, le loro condizioni di vita, no? In realtà sono già state predecise dal capitalismo internazionale e ritradotte in formule minuziose e pesantissime dall'Unione Europea. Dal fiscal compact, tanto per dire, una delle più impressionanti bestialità che si stanno compiendo adesso, poi se volete ne parleremo, no? Questa roba, questa gerarchia funziona non democraticamente. A questo punto si arriva all'ultimo stadio, che è quello quantomeno democratico in modo schumpeteriano, non democratico nel nostro modo idealistico, ma democratico nel senso che i cittadini sono chiamati una volta ogni 5 anni o 4 anni a dire la loro, a dire: questa elite mi va bene, questa elite non mi va bene. Questa è la cosa che dicono. Non è poco, no? E se i cittadini fossero informati e fossero, diciamo, persone con quelle caratteristiche che prima ascrivevo, no, ai paesi colti e nordici, avrebbero già una loro influenza, ma a questo punto devono decidere sul un qualcosa che è rimasto, che cosa? Il 30-40%? Questo a livello nazionale, per poi diventare 5% a livello comunale. Va bene? Questa è la cosa che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Ma bisogna sapere che è così. Ed è molto difficile che così non avvenga. Allora, così, questa è un po' la cosa. Allora, esistono allora, no? Speranze per una democrazia che sia qualcosa di diverso, di un po' più egualitario, di un po' più democratico in senso non schumpeteriano, ma in senso di che porta avanti dei contenuti politici favorevoli, no, favorevoli alle popolazioni. Esiste la possibilità che la democrazia venga una cosa del genere oggi, no, nelle condizioni di capitalismo internazionale, eccetera? Questa è il tipo di domanda, no, che gran parte degli studiosi politici e gran parte dei ceti folti, voglio dire, nei paesi avanzati si pongono oggi, no? E c'è un'enorme letteratura su capitalismo e democrazia, su come, diciamo, il capitalismo possa ingannare la democrazia, su come grosso modo il potere delle imprese possa, grosso modo, comprando i giornali, influire sul giudizio dei cittadini, e quindi indurli a prendere decisioni sbagliate, su come più direttamente, ma senza influire sul giudizio dei cittadini, quell'una volta ogni 5 anni, no, che hanno il potere di esprimerlo, ma addirittura direttamente giorno per giorno, tramite condivisioni di ambiente tra i potenti dell'economia, sto parlando adesso di un singolo paese, e i potenti, diciamo, della politica, col fatto che diciamo, i potenti della politica molto spesso vengono a contatto con quelli dell'economia e sono influenzati direttamente da quell'economia. Dal fatto che o in modo regolato, tramite la regolazione delle lobby, come avviene negli Stati Uniti, o in modo meno regolato, tramite il Cirillo Comicino, tramite diciamo, i rapporti diretti che esistono tra i potenti dell'economia e i potenti della politica, continui, no? E questi tramite il clima culturale generale che viene, diciamo, che viene generato, tramite il fatto che alcune opzioni vengono escluse a priori, no? Attraverso questi rapporti diretti, insomma, e c'è un modo di limitare cose di questo genere qua, voglio dire. Allora c'è una grande letteratura che dice sì, c'è un modo di limitare cose di questo genere, no? C'è un modo di limitare cose di questo genere, è un modo difficile, no? Difficile soprattutto adesso che entriamo in un mondo totalmente globalizzato in cui la parte democratica è riservata agli stati. Allora alcuni stati no, funzionano, ma una buona parte di questi stati sono stati che non funzionano, no? E a quelli è limitata. Vedete, c'è stato, voglio dire, di recente, cioè, c'è un istituto internazionale benemerito che si chiama Freedom House, il quale istituto benemerito ha semplicemente cerca di fare il calcolo di quanti sono gli stati al mondo, no, a cui si possa ragionevolmente attribuire il titolo di stati democratici. E naturalmente c'è una serie di caratteristiche che questi stati democratici devono avere. Alcune di queste caratteristiche non hanno a che fare con la democrazia in senso proprio, cioè con l'espressione del voto, ma hanno a che fare con tratti liberali, grosso modo, diciamo, stati in cui ci sia un giudiziario. I tratti, gli antichi tratti liberali di Montesquieu, ovviamente ci sia una la giurisprudenza, no, venga fatta da un corpo specializzato e non influenzato direttamente dalla politica. No, quindi la divisione dei poteri, per intendere. L'esecutivo con la sua burocrazia che segue ordini, no, sia separato dal legislativo che invece copre più direttamente politico, eccetera. Cioè queste distinzioni sono rispettate in quegli stati in cui il grado di, diciamo, di benessere o il grado di cultura, diffusione della cultura, la literacy, l'alfabetizzazione si è sufficientemente diffusa, in cui la stampa sia libera, voglio dire, Freedom House guarda queste caratteristiche, no? E dà una, diciamo, dice quali stati sono democratici e ne fa una scala, ovviamente, perché sono tutte caratteristiche che non hanno a che fare con un sì, no, democratico, non democratico, no? Ma stato il più possibile vicino al rispetto di questi vari caratteri o decisamente lontano da questi. D'accordo? Per esempio, per molti aspetti, ad esempio l'efficienza, no? Il grado di alfabetismo, no? Eccetera, Singapore è uno stato che rispetta questi caratteri, rispetta benissimo, benessere popolare, eccetera, rispetta questi caratteri. Cioè il picco di fettino, come direbbe la Modena, è che le elezioni danno sempre lo stesso risultato.
E allora il Papa. Il Papa, partito di Azione Popolare, oltretutto gestito dal figlio dopo essere stato diretto per 40 anni dal padre.
E però è uno stato dove non c'è corruzione. Questo piccolo in particolare, corruzione è un grande ostacolo alla democrazia, ma lì non c'è corruzione. Allora, per non avere corruzione, siamo costretti ad avere il PAP, siamo costretti ad avere cose. C'è un nostro, uno che va per la maggiore adesso, come Fausto Paolo si chiama, quello studioso ebreo, dai, che qui in continuazione sul Corriere, contro la corruzione, per l'efficienza, eccetera.
Roger Abravanel,
questo Roger Abravanel è un personaggio, a mio modo di vedere, nefasto, ma in ogni caso scrive e ha fatto di recente un peana, poi ha detto alla fine, ma c'è il piccolo, insomma, c'è il difettino che non è democratico, voglio dire, un peana su Singapore, ed effettivamente colpisce il fatto che questo è lo stato più corrotto del mondo, no, diciamo nell'immediato dopoguerra, ed è diventato un paese che dal punto di vista della corruzione è subito dietro, fate conto, la Finlandia, l'Olanda, subito dietro. Cioè è il quinto paese in cui la percezione della corruzione, non è esattamente il non essere corrotto, ma comunque no, è tra le più basse del mondo. No?
È anche uno stato di dimensioni ridotte.
Ma anche la Svezia, anche la Finlandia sono stati, cioè ha sempre 5-6 milioni di persone, voglio dire, no? E poi questo è un po' quella cosa. Insomma, tutte queste caratteristiche, no, hanno questi paesi allora. La cosa curiosa è che dal punto di vista del successo della democrazia, tutti amano fregiarsi del nome democrazia. E guai se dici che sono io Mobutu di non essere democratico. Voglio dire, si offende, voglio dire, questo è un po'. Il numero degli stati che passano questi test di democrazia, questi caratteri che sono insieme, dicevo, di democrazia, cioè di espressione di volontà popolare, e insieme di liberalismo, di costituzionalismo. No? Sono diventati molto numerosi, cioè fate conto, su 180 stati 120 passano col 6 meno, no, gli ultimi passano col 6 meno, e alcuni arrivano all'8 più, voglio dire, no? Rispetto a questi test fatti da Freedom House. Questo è un po' con la... Allora, proprio in questo momento qua, voglio dire, noi, no, ci lamentiamo, e giustamente ci lamentiamo, che della democrazia che noi abbiamo siamo profondamente insoddisfatti, e che esiste un contrasto molto forte tra l'efficienza capitalistica e, è questo vero?
Sì.
E la democrazia, perché i media sono in mano fondamentalmente, no, di coloro, tra ricchezza e democrazia. Guardate che questo contrasto tra ricchezza e democrazia, tra i ricchi. La democrazia può essere vista, no, i più, non dico cinici, ma i più realisti tra questi studiosi, a cominciare da Aristotele, no? La cosa che dicono, guardate, diciamo, la democrazia è quando al potere ci sono i poveri o i loro rappresentanti e bastonano i ricchi, no? Questa E l'aristocrazia è l'altra cosa, purtroppo la monarchia è quando ce n'è uno solo, fondamentalmente. Questo è un po' il allora, capitalismo adesso non è tanto che nei singoli stati, vi dicevo, queste sono le caratteristiche dei singoli stati, ma una cosa di fondo e che preoccupa di più è che la democrazia come scelta popolare, con tutti i limiti che ha, in alcuni paesi più forti, in altri meno forti, può venire solo all'interno di stati, no, autonomi, voglio dire. Mentre invece il grande problema è che il capitalismo è una forza sovranazionale che induce gli stati ad attenersi a certe regole, altrimenti non hanno successo economico. E siccome il successo economico è alla volta una base per il successo popolare, perché se tu hai successo economico ovviamente puoi distribuire beni ai tuoi cittadini e quindi puoi vincere facilmente le elezioni, praticamente il regime capitalistico ti impone, no, una cosa di questo genere. E questo, diciamo, questo moto, no, è indotto, questo moto, diciamo, internazionale, che limita o circoscrive, mette delle barriere ai poteri degli stati nazionali e quindi mette delle barriere ai poteri della democrazia, è veramente un moto poderoso e si è realizzato in maniera straordinaria, diciamo, a partire dagli anni, come lui diceva, anni 70-80, voglio dire, del secolo scorso. Allora, di questi problemi era sensibile Weber, cioè Weber si poneva il problema di potenziale conflitto tra capitalismo e democrazia, o sul fatto che non possono non andare nelle stesse direzioni. La mia risposta: io non conoscevo in realtà gli scritti politici di Weber, e li ho in realtà letti, studiati, e poi mi sono fatto anche aiutare quando ho scritto questo saggio, che mi è costato una gran fatica. La mia risposta è tendenzialmente no. Non era un liberale, era un democratico nel senso limitato di questo termine, eccetera, ma del conflitto vedeva, diciamo, democrazia, la democrazia schumpeteriana, capitalismo e burocrazia come parti di un moto dell'intero mondo verso la modernizzazione, no? Ne era preoccupato e pensava che soltanto il carisma di alcuni individui eccezionali, no, in singoli paesi dove c'era la democrazia, potesse salvarlo. Ma di questo conflitto non era consapevole, e cerco di dimostrare questa tesi, nella quale appunto non entro dentro. È una cosa che faccio fondamentalmente in due passi fondamentali. I due passi sono i seguenti: uno è l'analisi, diciamo breve, analisi storica delle due grandi fasi che il capitalismo ha attraversato in questo secondo dopoguerra, no? La fase, diciamo, non dico democratica, ma diciamo fase benefica, i 30 anni gloriosi per intenderci, a guida a egemonia americana naturalmente, ma a egemonia di dei liberal americani che avevano appreso molto da come era andato il mondo tra le due guerre e sul fatto che la democrazia era stata battuta ed erano arrivati degli stati dittatoriali. Avendo appreso questa lezione, no, e qui veniamo nelle cose che vi ha già anticipato lui, avendo appreso questa lezione, diciamo, gli egemoni americani del periodo liberal, del periodo che va tra Truman, tra Eisenhower, Truman eccetera, fino a Reagan, fino a Carter, sì, l'ultimo di questi, fino a Jimmy Carter, ma in realtà l'altro e poi a Reagan, si comportarono in un certo modo, no? E cercarono di tenere insieme, se non la democrazia, no, tenere insieme quantomeno sviluppo economico, istituzioni liberali, quindi fondamentalmente che dessero, diciamo, garanzie di libertà all'individuo, no? E garanzie di mantenimento delle tipiche istituzioni del liberalismo costituzionale, cioè quelle di Montesquieu, di magistratura indipendente, diciamo, divisione dei poteri, cose di questo genere, insomma istituzioni liberali, dello Stato liberale, nella sua grande, diciamo, tradizione costituzionale, sviluppo capitalistico, cioè crescita del benessere attraverso lo sviluppo delle imprese, no? E benessere popolare, questo è il punto di fondo, benessere popolare, e quindi anche favore per le istituzioni dello Stato di benessere, quindi, no? Dello Stato di benessere, questo è un po' dello Stato di benessere, cose che fecero tutti gli Stati americani e gli Stati europei in modi molto diversi, ma guardate, sia partiti politici, sia correnti politiche, in questi lunghi 30 anni, questi 30 anni gloriosi, sia partiti politici che si ispiravano, diciamo, al socialismo, ma sia anche altri che si ispiravano ad altre correnti culturali, alla Democrazia Cristiana, no? No, fu uno, un partito politico, la Democrazia Cristiana in Germania e in Italia si ispirarono agli stessi valori, a tenere insieme queste tre cose, cioè tenere queste tre palle sospese insieme: Stato liberale e istituzioni liberali, capitalismo, benessere popolare tramite lo Stato di benessere, e ci riuscirono, cioè questi 30 anni furono i 30 anni più benefici per la gente comune, per i poveri, no? Che siano mai esistiti sulla faccia della terra, ma proprio a livelli imparagonabili con altre fasi storiche, e si riuscirono. Uno potrebbe maliziosamente dire, perché ci ha detto lui, beh, ci riuscivano, perché dall'altra parte c'erano i comunisti, no, nei quali al momento non si vedevano i guasti della non democrazia, delle non elezioni, ma poi si videro sempre più spesso. All'inizio, diciamo, l'impulso della pianificazione sovietica fu fortissimo, e quando andò il primo, lo Sputnik nel cielo, fu una tragedia per gli Stati Uniti. Ti ricordi, diciamo, Atomino Bip Bip? No, tu non ti ricordi perché eri giovane. Comunque,
Atomino Bip Bip è un personaggio di Disney, ma comunque all'interno della letteratura per i giovani comunisti, certo. C'era Gianni Rodari che ci lavorava, questo tipo
queste
di cose.
Cose. Sì. No, comunque lo Sputnik, e poi, diciamo, Gagarin, lei, la cagnetta Reca, eccetera. Cioè, la potenza. L'economia sovietica non era un'economia efficiente, ma sul lato militare, no, da un lato, e poi sulla possibilità di, tranne la nomenclatura, ma molto molto ristretta, e poi comunque non a livelli di benessere incredibili, ma fondamentalmente no, il grado di eguaglianza nella distribuzione della povertà era molto simile, e comunque di un decente livello di vita e di un alto livello di istruzione tecnica, soprattutto, non certo un'istruzione critica, voglio dire, l'Unione Sovietica fu straordinaria. Quando tu hai come competitore dall'altra parte un paese che, pur povero, però dal punto di vista militare è diventato così potente che ha sconfitto i nazisti, Stalingrado, l'idea di che cos'è stato Stalingrado, solo i più vecchi tra di loro, ma neanche loro, voglio dire, hanno in mente. I nazisti vennero in realtà sconfitti, diciamo, con costi umani inenarrabili dall'Unione Sovietica, Stalingrado, voglio dire. Questo è un libro che dovete, la scuola della battaglia, vedere tutti quanti. E beh, voglio dire, dall'altra parte i filocapitalisti, gli americani, dovevano darsi una bella regolata, ebbero la fortuna di trovare degli straordinari intellettuali, e di cui il primo, di gran lunga il superiore a tutto, fu Keynes, no? Che criticarono l'economia, diciamo, neoclassica di allora, e diedero gli strumenti per poter creare benessere diffuso, per rendere compatibile il liberalismo, no? Stato, le istituzioni dello Stato liberale, benessere proprio, non sto parlando di democrazia adesso, no? Sviluppo capitalistico e democrazia, nel senso di benessere popolare. Questa è la cosa, tenere insieme queste tre palle difficili da tenere insieme. Questo fecero semplicemente perché ebbero la straordinaria idea di organizzare il mondo, no? A Bretton Woods, ancora prima che la guerra finisse, in maniera tale di porre dei limiti molto forti allo scatenamento delle forze capitalistiche a livello mondiale, cioè sostanzialmente bloccarono l'esportazione internazionale libera dei capitali. Questo fecero, no? Era regolata, alcuni capitali potevano essere esportati, altri no, no? Questa era un po' la cosa che venne fatta, fin quando non ci fu una reazione da parte dei capitalisti rispetto a questo arrangiamento, e non ci fu grosso modo le prime crepe di questo straordinario edificio di questi 30 anni. Allora qui praticamente illustro quali sono queste prime crepe e come si manifestarono, no? No, di come in realtà ebbe ragione un grande economista che si chiamava Kalecki, quando diceva: signori miei, se il capitalismo riuscirà, no, a evitare l'inflazione, a evitare, diciamo, pretese popolari sempre superiori alle risorse disponibili, e quindi, diciamo, pretese che generano inflazione, e si accontenterà, no, di una ragionevole o anche equa distribuzione di ciò che effettivamente il capitalismo produce, no? Quante volte sentite dire questa roba qui? Non ci sono i soldi, voglio dire, se tu fai una cosa anche se non ci sono i soldi, o vai a debito, cosa che grosso modo socialisti e democristiani nel loro infausto connubio, no, nella seconda fase del centro-sinistra fecero, o vai a debito e gravi sui figli e sui nipoti, ed è la situazione in cui ci troviamo ora, o crei inflazione, cioè prima dai i soldi, poi questi vanno per spenderli, i prezzi dei beni aumentano, e quindi i soldi li togli in termini reali, cioè se tu non distribuisci quanto puoi distribuire, cioè se tu non distribuisci quanto hai prodotto effettivamente, no? Se tu non dai in proporzione della tua efficienza come produttore e della tua competitività come produttore, allora, diciamo, il debito pubblico, cioè il disavanzo pubblico, no? E l'inflazione sono conseguenze necessarie, e noi, dato, diciamo, la scarsa lungimiranza, la scarsa capacità dei nostri reggitori della Prima Repubblica, io questo vanto della Prima Repubblica, questo osanna alla Prima Repubblica, è vero che dopo è venuto Berlusconi e c'è sempre un peggio, però questo osanna alla Prima Repubblica, guardate, io lo trovo demenziale. Prima Repubblica ha lasciato le caratteristiche, ha lasciato il debito pubblico a quel livello perché era, diciamo, un sistema di governo nel quale il controllo dell'efficienza, no, e della distribuzione dei benefici a seconda di quel che effettivamente hai prodotto, questo non c'era, no? Ed è fondamentale questo. I guai in cui siamo noi adesso, i doveri tirare la cinghia è dovuto tutto ai guai della Prima Repubblica, a cui la Seconda Repubblica non ha rimediato, ovviamente, perché Berlusconi ha continuato con lo stesso andazzo, ovviamente.
Anche perché pensava soprattutto a se stesso.
Sì, va bene. Poi sì. Diciamo che aveva carisma, ma non era il carisma del leader, del vero grande leader. Aveva leadership, ma non carisma.
Ora si parla di una terza.
Vedremo, su questo vedremo. Questo è un po' la cosa. Questa è un po' la situazione. Descrivo perché appunto si rompe quel meraviglioso equilibrio che aveva consentito di tenere le tre palle, no, della democrazia, dello Stato liberale, dello sviluppo capitalistico sospesi in aria insieme. No? Si rompe questa roba qui e a questo punto entra la vendetta del capitalismo. Reagan e Thatcher, guardate, è una svolta politica importantissima, che avviene prima in Inghilterra, ma l'Inghilterra non conta nulla perché non è più l'esemone mondiale, ma poi a seguito avviene nei paesi anglosassoni, avviene negli Stati Uniti ed è pilotata dall'elite, da un'elite statunitense che non è più l'elite consapevole, no, dei guasti tra le due guerre mondiali, non è più l'elite libera, non è più l'elite keynesiana. Guarda, è un attacco che viene fatto dagli economisti teorici, no, contro gli economisti keynesiani,
la scuola, no, di Chicago.
Sì, anche, voglio dire, non solo quella, voglio dire, e poi viene fatto a livello invece popolare. Friedman è noto, no, perché di essere un grande economista teorico anti-keynesiano. Ma in realtà il libro che fece più impressione negli Stati Uniti, che fu un pezzo della campagna elettorale, fu un libro fatto da lui e da sua moglie, che si chiama Rose.
Liberi di scegliere.
Sì, il libro si chiamava, il titolo famoso, Free to Choose. Libri di scegliere, ed è un'apoteosi del liberalismo duro e puro. Poi dopo il benessere viene automaticamente. Questa idea che il benessere si chiama liberi di scegliere. No, è un'apoteosi di un'idea falsissima che tu devi scatenare le energie dei singoli imprenditori, togliere tutti i possibili controlli e il benessere anche per le masse popolari arriva autonomamente. Il benessere delle masse popolari non deve essere un esercizio democratico e di controllo da parte del potere politico, ma viene spontaneamente erogato se lasci libero il mercato. Questa idea è un'idea che ha vinto, no? E continua tendenzialmente a vincere, e a cui in realtà mi dispiace che gran parte dei miei colleghi e alcuni dei miei colleghi tecnicamente più bravi danno credito, è fondamentalmente Alesina Giavazzi, tanto per intenderci, eh? Avete presente la copia, il Fausta copia Alesina. Questa è Alesina Giavazzi, no? Giavazzi con più attenzione perché più, e Alesina invece con maggiore, diciamo, fiducia in se stesso, eccetera, e che io ritengo sbagliata, no? Come idea, no, cioè il benessere, diciamo, delle masse popolari lo devi volere. E ci deve entrare di mezzo lo Stato, che ti comporta una serie di altri problemi. Se ci metti di mezzo lo Stato, ci metti di mezzo i partiti politici, i quali possono far andare nella direzione di un grande carisma, d'accordo, di una grande visione, o andare nella direzione di Berlusconi, o andare in qualsiasi direzione. Poi, se ci metti dentro lo Stato, perché non sei sicuro che il mercato riesca a distribuire in maniera equa le risorse, e beh, però vai incontro a potenziali guai. Insomma, però il mondo è complicato, non si può essere. Detto questo, vinsero loro, hanno vinto questi altri, e nella seconda parte empirica di questo paper racconto quali sono state le caratteristiche della vittoria. A questo punto qua che ore sono? Vabbè. Allora vi descrivo semplicemente il quadro e poi se mai ci ritorniamo in un secondo momento. Questa è la prima parte, empirica, no? Empirica. Racconto la storia del famoso, del grande trentennio, no? Benefico, e del secondo trentennio neoliberale. Aggiungendovi un piccolo particolare. Guardate, noi ce l'abbiamo con il secondo trentennio, con quello che comincia grosso modo negli anni Ottanta, no? Non è stato certo gentile e benefico per noi, e specialmente a quelli di noi che erano stati mal condotti e mal guidati, e quindi erano in condizioni di debito e di inflazione quando parte il secondo trentennio. Guardate, colpa è nostra, per molti aspetti, di singoli paesi, no? Però vorrei anche darvi l'idea, semplicemente, che mentre noi abbiamo un'esperienza di minor benessere, di minor crescita del reddito rispetto al primo trentennio post-bellico, trentennio del nostro sviluppo, guardate che questa non è l'idea a livello mondiale. Se voi andate a vedere la crescita del reddito, la crescita del benessere o del non malessere complessivo a livello mondiale, voi vedete, ci mettete dentro Cina, India e altri paesi, voglio dire, guardate che i secondi 30 anni sono stati anche di maggior crescita economica dei primi 30 anni e che ha coinvolto miliardi di persone con grandi diseguaglianze interne eccetera, però questo è quel che è avvenuto. Quindi quando noi parliamo male del secondo trentennio, tenete conto, questo piccolo particolare, se non siamo totalmente egoisti e non ci interessa soltanto il benessere dei paesi già ricchi, no? Ma ci interessa invece il benessere di tutta l'umanità. E quindi mettiamoci sempre un punto interrogativo e esclamativo a fianco di questo. Però, detto questo, è indubbio che il secondo trentennio è stato un trentennio nel quale alcune delle conquiste che erano state fatte, diciamo, dal primo trentennio, vengono quantomeno limate. Guardate, non eliminate del tutto, perché lo stato di benessere non è stato eliminato del tutto, l'istruzione pubblica non è stata eliminata del tutto, no? La sanità, no, viviamo ancora in condizioni in Europa, quantomeno, dove avevamo tenuto una sanità pubblica buona, non solo, ma persino negli Stati Uniti, che è un paese estremamente ostile alla sanità pubblica, è avanzato, ed è ancora infatti, non c'è una sanità pubblica, è avanzata un'idea di welfare, no, sanitario, no, decente, eccetera. Quindi no, direi che le conquiste nei paesi capitalistici avanzati sono state temperate, limate, lievemente ridotte in alcuni casi, eccetera. Ma soprattutto quel che è successo è che, diciamo, la piena occupazione se n'è andata. La piena occupazione se n'è andata perché, no, in molti di questi paesi, non in tutti, il grado di concorrenza che noi affrontiamo sia rispetto a paesi straordinariamente avanzati a livello, diciamo, scientifico e di innovazione tecnologica come gli Stati Uniti, sia a paesi che hanno, diciamo, livelli salariali molto più bassi dei nostri e però hanno anche insieme capacità competitive e di innovazione e capacità organizzative, capacità capitalistiche molto elevate come la Cina. La Cina è la doppia disgrazia per noi di essere da un lato un paese a bassi salari, dall'altro un paese che sforna 1 milione di ingegneri all'anno, va bene? Questa è la Cina, e che è in grado di innovazioni tecnologiche straordinarie. E quindi, va bene, parallelamente a questo aumentano i salari, ma non aumentano con la stessa velocità, no, con cui aumenta il loro grado di... mi dispiace, ci sono delle opere per cui devo dare delle volte anche ragione persino a Tremonti, ma quando Tremonti se la prendeva col fatto che la Cina fosse, diciamo, stata, sì, la Cina fosse stata, no, inclusa
nel WTO,
no, non aveva tutti i torti. Un rallentamento dell'ingresso della Cina ci avrebbe fatto molto bene, perché il nostro problema adesso, vero dal punto di vista del nostro benessere, è rallentare, non eliminare, cioè fare in modo, grosso modo, che lo sviluppo capitalistico nostro possa avvenire senza grandi disgrazie, senza che la Whirlpool venga, notizie di oggi, no? Sbaracchi 600.000 posti di lavoro, cose di questo genere. Quanti sono, voglio dire, no? Questa è un po' quella cosa. Il nostro problema è un problema di proprio di se esistesse una pianificazione mondiale che regolasse l'avanzamento degli uni e, diciamo, un ritiro graduale degli altri, però, ma questo non c'è, no? E questo non è possibile. Cioè, detto questo è il problema. Questo per dirvi che il paese, il mondo è in una fase di tumultuosa crescita, con rischi poderosi di nuove crisi finanziarie, eccetera. Allora descrivevo nella seconda parte empirica questa roba qui e poi affrontavo i tre più grandi studiosi dello sviluppo capitalistico, no? Che sono Marx, Polanyi e Weber, dicendo che Weber non è riuscito a risolvere i problemi, Polanyi è quello che l'ha centrato di più e che Marx, per alcuni aspetti, su alcune robuste acquisizioni, no, è ancora uno studioso, no, da studiare, e da studiare profondamente. Polanyi è quello che mi è più vicino come visione nel mondo, perché è un riformista, d'accordo, però un riformista che centra perfettamente il problema, no, del possibile conflitto tra capitalismo e democrazia, e quindi vede dove è possibile riformare. Quindi questo è più o meno intero la cosa del mio attacco. Io vi volevo adesso semplicemente, è finita, leggere l'ultimo pezzetto del mio saggio, che è un pezzetto che riguarda il futuro. Assolto, un'ultima nota si intitola "E un allarme". Assolto il compito che mi ero proposto, non credo che sia il caso di riassumere argomenti che sono già stati espressi in modo conciso in precedenza. È piuttosto il caso di annodare un filo che avevo lasciato pendente nell'introduzione. Qui avevo affermato che il motivo per il quale gli attuali critici del fondamentalismo di mercato non si rivolgono a Weber poteva anche non risiedere in lacune e ostacoli rintracciabili nella sua opera, bensì in orientamenti politico-ideologici o categorie di cui fanno uso gli stessi critici. Ovviamente non si tratta di un'alternativa, possono essere veri entrambi i motivi, e a mio avviso lo sono. Che esistano seri ostacoli ad arruolare Weber come critico del fondamentalismo di mercato è quanto ho appena sostenuto. Non è un critico del mercato, no, del fondamentalismo di mercato e delle conseguenze che può avere sulla democrazia. L'ho anche suggerito, accennando a Streeck a proposito di Marx e a Bloch e Somers a proposito di Polanyi, che i riferimenti potrebbero essere moltiplicati, che le loro analisi teoriche e i loro riferimenti storici non sono esenti da critiche serie. Cioè, coloro che ce l'hanno col fondamentalismo di mercato dovrebbero stare attenti, perché diciamo anche loro sbagliano. I problemi del conflitto tra capitalismo e democrazia e tra democrazia, complessità e internazionalizzazione restano drammaticamente aperti, e lo dimostra ormai una letteratura sulla crisi enorme. Se si desidera e si ritiene possibile, si tratta insieme di una scelta di valore e di una valutazione di possibilità, restare nell'ambito della civiltà moderna, quello in cui siamo noi, no? A partire dalla Rivoluzione francese. Il problema è quello di rendere compatibili tra loro le istituzioni che definiscono la modernità stessa, lo Stato liberale, la democrazia rappresentativa e l'economia capitalistica, sono le tre grandi istituzioni della modernità. Io avevo presentato anche un libro che avevo scritto con Salvatore Veca, e credo delle prime edizioni, no, con Salvatore Veca e Alberto Martinelli,
Progetto 89,
è lì dove c'è proprio descritta la modernità. Sono le istituzioni che lasciate, e le cose che diceva lui, che giustamente è andato a centrare il punto cruciale, che lasciate alle loro logiche interne tendono a entrare in conflitto. E ciò vale soprattutto, ma non soltanto, per capitalismo e democrazia. Rendere compatibili vuol dire definire configurazioni storiche concrete che limitano il conflitto tra di esse, ma senza snaturare la logica interna di ognuna, essendo consapevoli che rispetto a qualsiasi configurazione concreta, a qualsiasi proposta di conciliazione tra queste tre palle, ci saranno sempre legittime obiezioni. Ci sarà sempre chi sostiene che il capitalismo passato attraverso il letto di Procuste della sua compatibilità con la democrazia e del benessere delle grandi masse, perde il suo potere di innovazione. E che la democrazia, le sue straordinarie capacità di innovazione e di allocazione, e che la democrazia passata al vaglio del capitalismo perde il suo afflato egualitario, no? E che le stesse istituzioni politiche liberali sarebbero compromesse da una forzatura in senso democratico, cioè il potere veramente al popolo, tanto per intenderci, una roba alla Grillo, voglio dire.
Cliccate.
Chi scrive è di avviso diverso, un avviso riformista. È vero che gli adattamenti da apportare alle nostre istituzioni al fine di farle convivere senza eccessivi attriti sono significativi e che ne contrastano l'evoluzione incontrollata, ma non credo che ne altererebbero in modo radicale la ragion d'essere, lo spirito, il contributo alla modernità. Il problema è piuttosto un altro: che le forze a sostegno di un disegno riformistico sono deboli, in un mondo in cui nessuna potenza è in grado di esercitare per interesse proprio quel ruolo di dittatore benevolo che dopo l'ultima guerra mondiale esercitarono gli Stati Uniti, spaventati dall'Unione Sovietica. Quel ruolo di dittatore benevolo che esercitarono, e questa debolezza, no, in un'analisi realistica rende possibile questa debolezza, questo mancato di comando benefico a livello mondiale, perché ormai si ragiona in un villaggio mondiale che è comandato dagli Stati Uniti, questo è, sono libri straordinari su questo. In un'analisi realistica rende possibile esiti drammatici. È vero, le istituzioni della modernità hanno resistito per oltre due secoli, tra periodi di pace e di guerra, tra progressi e regressi, ma hanno resistito nel contesto dell'Occidente. Ora si tratta del mondo intero, nel quale alcune delle maggiori potenze, specie le potenze del futuro, non sono state protagoniste della lunga storia della modernità, dalla Rivoluzione francese in poi, e alle quali il progetto del moderno, l'idea liberale fondamentalmente, dice poco. In uno scenario drammatico, in condizioni di scarsità di risorse e di conflitti per accapararseli, il Behemoth dell'anarchia e il Leviathan sono i due mostri, ricordate, del simbolici. Il Leviathan è quello di Hobbes, per intenderci. Il Behemoth è meno noto perché è il mostro, uno dei mostri, il mostro dell'anarchia fondamentalmente.
Sono due figure bibliche.
Due figure poi bibliche, alla fine. Il Behemoth dell'anarchia e il Leviathan dell'autorità assoluta potrebbero facilmente avere ragioni delle istituzioni della modernità, che sono molto delicate, lo Stato liberale. Come direbbero gli economisti, libertà, uguaglianza e democrazia, libertà, uguaglianza e democrazia sono beni di lusso. Beni di lusso di cui si può fare a meno in una situazione di emergenza. Si è fatto a meno in questa, guardate, pensate a questa situazione anarchica, situazioni belliche eccetera. Chi pensa alla democrazia quando c'è la guerra? Va bene, grazie per questo entusiasmo. Come avete capito, sono un allegrone, Sono un allegrone, però vabbè, questa cosa qui uscirà fra poco, ci sono un sacco di altre indicazioni, sono un po' stanco, dai, ok.
Bene, allora.